reagisco a quello che ho sentito stamattina, che abbiamo sentito stamattina, cioè questi sono libri un poco marginali rispetto all'asse in cui si espone la Bibbia, si organizza la Bibbia all'interno stesso, e comunque siamo sotto l'egemonia di una teologia biblica che sta sgretolandosi, ma che è ancora il riferimento, dato che le spiegazioni hanno sempre, divulgative hanno sempre un po' di ritardo, diciamo, che dice la storia della salvezza è l'asse portante, e tutto quello che è non storia della salvezza è sussidiario, e quindi questi libri sembrano marginali. Mazzinghi dice no, non sono niente affatto marginali, perché se noi li consideriamo un arco temporale, tanto è molto lungo, no? Comincia da questi primi strati del Proverbi che si risalgono preesilici, abbondantemente preesilici, e giungono al primo secolo avanti Cristo, quindi è un arco di 7-8 secoli lungo, che non può essere collocato così come un sussidio che entra in un certo momento dopo che l'altra linea è stata già consolidata, ma fa parte del dibattito che mette al centro la creazione. E se si mette al centro la creazione, allora il modello dei sapienziali è che la cosiddetta storia sacra è un sottoinsieme della creazione, che è il modo in cui i saggi sono presentati nei modelli anche biblici, perché se noi leggiamo appunto le parti del Siracide finale, le parti della Sapienza, quel cosiddetto Midrash all'esodo degli ultimi capitoli, noi vediamo che questi sono gli ultimi capitoli che vengono inseriti in questa teologia della creazione. Questa è, diciamo, la percezione che abbiamo ascoltato stamattina, che avevo percepito anche precedentemente, perché quando uno comincia a guardare questi testi nella letteratura attuale, più o meno non aggiornatissima, ma appunto da von Rad in poi, non necessariamente aggiornatissima, ma dall'ultimo von Rad in poi, cioè il suo libro sulla sapienza di Israele, questo è quello che coglie. L'impressione allora, però, questo è un ulteriore passo, è che sostanzialmente o questa marginalità è stata costruita, e questa storia della recizione della sapienza diventa una cosa importante, perché è stata recepita nel Nuovo Testamento, nel rabbinismo, in un certo modo che l'ha marginalizzata, oppure bisogna ricostruire tutto il sistema partendo dalla sapienza. La sapienza non è un elemento così facilmente addomesticabile, e allora bisogna chiedere se ha la forza di reggere il sistema. E questo vorrebbe dire appunto dire che la creazione, questa vita, il consiglio, il realismo, la continuità, ordine, perché poi il problema è che c'è un ordine che è indagabile, poi forse tu non riesci a scoprirlo, però è indagabile, siano elementi portanti del messaggio biblico. Allora bisognerebbe capire il contrario, perché quegli altri elementi che sono considerati fondamentali siano poi stati introdotti. Bisogna fare la stessa operazione a capovolgendo: se questa è la base, perché allora sono stati introdotti quegli altri elementi? Questo è il primo punto in cui cercherò di articolare nel pomeriggio, essendo fuori tema, perché io non parlerò della Bibbia e delle sue tradizioni, ma cercherò di dire qualcosa sul modo perché queste tradizioni in altri ambiti sono state considerate in modo difficile, sono state non accolte nella loro centralità. Trattare la sapienza come ha fatto Mazzinghi, che accetto, non può essere un elemento così accostabile facilmente agli altri, perché ha una pretesa egemonica, cioè ha una pretesa di ricostruire l'orizzonte, entro cui le altre cose devono cadere, non è un orizzonte a fianco all'altro, è un orizzonte che comprende l'altro e subordina l'altro a sé, marginalizza l'altro, quindi o si marginalizza la sapienza o si marginalizza l'altro, questo mi sembra il problema che cerco di affrontare. Poi l'altra grande questione, enorme questione, è che la struttura della sapienza è una struttura detta sapienza. Quindi adesso vi dico la domanda che avevo fatto a Mazzinghi, che non l'ho fatto perché non c'è stato tempo, e cioè questi riferimenti al mondo greco non mi hanno persuaso per niente, devo dire, non tanto dal punto di vista cronologico. Chiaro che l'influenza diretta è tarda, è ellenistica, ma l'ellenismo è una gran cosa, naturalmente. E nell'ellenismo la sofia non c'è in quelle forme là, cioè non c'è nella forma di speculazione teoretica, non c'è più. Come si diceva una volta, a livello di manualistica, come per Socrate la virtù è sapere, per l'ellenismo il sapere è virtù. Il sapere che ci serve è quello che mi risponde alle questioni pratiche. In che cosa, per esempio, un epicureo non è un saggio della Bibbia? Lui diceva, beh, in principio, in fondo, non ha grande importanza se il saggio sia credente o non credente, che in questo scambio di culture discute nella vita. E va bene, appunto, è esattamente quello che fa Epicuro. Se uno qui rete a Meneceo, è esattamente questa questione qui. Ha un sapere pratico per risolvere i problemi della vita. Ti dice che non devi temere la morte, che puoi sopportare il dolore, quindi con un ottimismo di fondo, ti libera dalle paure, il quadrifarmaco. Questo è un atteggiamento totalmente sapienziale. Ma sapienziale, o c'è questa distinzione che appunto... Questo l'avevi fatto esattamente questa domanda. Il concetto di sapiente, aham, è un concetto che tiene insieme anche il saggio. Saggezza e sapienza, in greco, sono due cose diverse. C'è la phronesis e la sofia. Cioè, non è che la dimensione del saggio non fosse conosciuta. In che senso questi sono definiti sapienti e non saggi? E questa idea della saggezza, che è una saggezza pratica, può essere estesa a molte aree. La sapienza ha questa grande sapienza, saggezza ha questa grande universalità. E allora c'è il problema del rapporto sapienza-Torah. Proprio la settimana biblica di 87 è stata dedicata proprio a questo rapporto sapienza-Torah. Torah è un termine polisemico. Proverbi, segui la Torah di tua madre, per l'istruzione. Quindi nell'elemento di istruzione è certamente Torah. Però c'è anche la Torah di Israele. E questo appunto è il problema. Sarebbe da risistemare tutto l'orizzonte. Perché se noi intendiamo la Torah di Israele come riflesso della ordine del mondo, come il giudeo-ellenismo farà, è un conto. Se noi invece troviamo la Torah di Israele come elemento distintivo tra Israele e le genti sono quelli che non hanno la Torah, è un altro conto. E senza legge, come questo deve essere anche nel testamentario, sono coloro che non appartengono a Israele perché non hanno legge. Forse li avrei posto dentro la prima questione, cioè saggezza, eccetera, se dentro il sapere pratico c'è quel tema, è molto importante in Grecia, e qui non presente, e perché non presente o marginale, delle tecniche, delle tecnai. Cioè il sapere pratico è un sapere tecnico, è stato citato l'Antigone. L'uomo dominatore del mare, della terra, allevatore, cioè dell'intervento sulla realtà. E tra queste tecniche c'è la più importante di tutte, cioè la comunicazione e la politica. Allora, qui ci dice, è l'arte del governo. Ma l'arte del governo allora mette in discussione la comunicazione, mette in discussione il pudore, cioè il valore, mettere in campo anche le tecniche dell'economia. Cioè, io non sono competente da poter sapere dalla mia lettura se ci siano spunti, cioè, al di là dei testi che leggiamo, ma insomma, in questa direzione, quale differenza c'è tra il mondo della sapienza biblica e l'altro rispetto a questi temi.